Allora, è oneroso prendere degli impegni, però è segno di maturità. E quindi prendiamoli, sti impegni, con i nostri ascoltatori.
Ma noi li prendiamo sempre, però.
Adesso non esageriamo.
Ah, dai, li abbiamo allora, sempre presi. No.
Cosa garantiamo oggi? Innanzitutto, abbondanza di contenuti.
Sì.
E a questo pensa lei.
Una scaletta fine eccessiva, come
sempre. Questa è roba sua. La giusta dose di quiz.
Sì.
E questa è roba mia.
È tua.
E poi, così in ordine sparso, qua e là, il tutto inframmezzato da elementi di approfondimento su un grosso tema di dibattito pubblico.
Questo non lo sapevo, quali?
Lei deve promettere, adesso siamo nella fase delle promesse, poi spieghiamo.
Ok, prometto.
Ci impegniamo pubblicamente con i nostri ascoltatori a tutto questo e anche a saltare subito sul carro delle breaking news della notte. Io stavo compulsando sul telefono per vedere se Trump aveva già twittato, ma devono avergli tolto lo smartphone o l'hanno sedato in qualche modo, perché... Oppure non gli hanno ancora detto che la Corte Federale del Commercio ha reso illegali i nuovi dazi che aveva introdotto dopo che la Corte Suprema gli aveva cancellato gli altri dazi, quelli della mitica tombolata del Liberation Day. Allora, ricapitolando, questi dazi quali erano e chi è che gliel'ha tolti, visto che non è la Corte Suprema ma è un altro organismo?
Allora, questi erano quelli reintrodotti dopo... Di fatto la decisione della Corte Suprema, che anche, ricordiamolo, ha aperto al capitolo dei rimborsi, perché bisogna considerare anche quello. A questo punto lui ha immediatamente reintrodotto dazi al 10%, che è il livello diciamo massimo in base alle disposizioni che gli viene concesso in quanto presidente. E qui è intervenuta nuovamente, in particolare la Corte per il Commercio Internazionale, che ha deciso che anche questi erano illegittimi perché sostanzialmente non c'era, per l'ennesima volta, la famosa autorizzazione del Congresso che è all'origine in parte anche del primo provvedimento.
Ma questa Corte del Commercio Internazionale, che è una corte federale,
sì,
ha un'autorità giurisdizionale reale, cioè come la Corte Suprema, quando la Corte Suprema dice no e no.
L'impressione è che non abbia le stesse autorità della Corte Suprema, però...
Cioè tipo il TAR del Lazio?
Potrebbe essere qualcosa paragonabile.
Tipo,
sì,
il TAR del Lazio.
Tipo il TAR del Lazio.
Ok,
sì.
Ok.
Quindi è molto probabile che in sé questa decisione non sia così determinante. La controprova è che, per esempio, non la troviamo questa decisione tra i titoli di testa del Wall Street Journal, dell'edizione online, ovviamente.
E non la troviamo nemmeno in uno degli ultimi tweet che ha fatto prima di andare a dormire Trump. Conosciamo l'abitudine di Trump di twittare compulsivamente di notte, è lì che vaga per il cantiere della Casa Bianca dove deve costruire la sala da ballo, intanto twitta. Stanotte è stato un po' più parco, ma uno degli ultimi tweet è stato: ho avuto una fantastica telefonata con Ursula von der Leyen, ho aspettato pazientemente che la UE adempia la sua parte dell'accordo storico sul commercio che abbiamo concordato a Turnberry in Scozia, il più grande accordo commerciale di sempre. Poi lì è partito l'ultimatum: gli do tempo fino al 4 luglio.
Ho accettato di darle tempo fino al 250esimo anniversario del nostro paese, altrimenti...
Al 250esimo compleanno, attenzione,
compleanno,
per lui è compleanno.
Altrimenti le tariffe aumenteranno vertiginosamente. Quindi questo è l'ennesimo, come dire, retromarcia, perché dovevano scattare oggi le tariffe sull'auto al 25%, quindi evidentemente non se ne parla almeno fino al 4 luglio. Difficile che però l'Unione Europea non colga l'occasione per appunto dare seguito all'accordo e al recepimento, che sappiamo essere un oggetto di un confronto all'interno degli organismi istituzionali europei.
Grande concordia sul tema dei dazi invece tra Trump e Lula. Lo ha detto Trump. Ho appena concluso il mio incontro con Luiz Inácio Lula da Silva, il molto dinamico presidente del Brasile.
Aveva detto che doveva essere in galera, però va bene.
E adesso è molto dinamico. Abbiamo discusso molti argomenti, tra cui il commercio, specificatamente i dazi. L'incontro è andato molto bene. I nostri rappresentanti si riuniscono adesso per discutere gli elementi chiave, eccetera, eccetera. Allora, va detto che praticamente lui dice... utilizza più o meno le stesse espressioni quando parla dei suoi rapporti con l'Iran. Ah beh, ci siamo detti delle cose, erano tutto benissimo, siamo amici per la pelle, per cui insomma va letto con gli occhiali corretti.
Diciamo anche quello che ha detto Lula, perché poi Lula si parla sempre di quello che dice Trump. Lula ha detto: esco da qui con la convinzione che abbiamo fatto un passo importante nel consolidamento della relazione tra Brasile e Stati Uniti. Ho sottolineato, ha detto Lula, che l'unilateralismo messo in pratica attraverso i dazi è particolarmente dannoso e chi avrà torto dovrà cedere. Se dovremo cedere noi, cederemo, se dovranno cedere loro, cederanno loro. Quindi voglio dire, è stato... non proprio tappetino, ecco, anche nella conferenza stampa.
Intanto, e qua veniamo al nocciolo della scaletta di oggi, qualcuno un paio di giorni fa ha piazzato silenziosamente un massiccio short, lo dico come quelli che la stanno lunga, sul greggio da 920 milioni di dollari alle 3:40 del mattino. 70 minuti dopo, Stati Uniti e Iran, come riportava Axios, si dichiaravano vicini a un accordo di 14 punti per porre fine alla guerra. Tradotto, i prezzi del petrolio sono crollati e qualcuno ha fatto una fortuna.
Sì, allora...
nata vota.
Un'altra volta, l'ennesima volta, per la precisione, complessivamente sarebbero stati 17.300 contratti future sul WTI, che è appunto sono i contratti sul petrolio americani, che sono passati di mano praticamente intorno alle 3 del mattino, un'ora esatta prima della pubblicazione delle news da parte di Axios, che hanno fatto crollare sostanzialmente il prezzo di questi future del 7%, e questi complessivamente la scommessa avrebbe quindi prodotto un risultato netto di circa 250 milioni di dollari in meno di un'ora, in pochi istanti di contrattazione, ma in meno di un'ora di attesa. Quello che secondo me è più interessante e che è poco evidenziato è che su quest'ultimo caso c'è un intervento diretto di Teheran che accusa il redattore di Axios, Barak Ravid, di aver annunciato ben 5 volte in 19 giorni un accordo imminente ma è arrivato, e ogni volta i corsi del greggio sono precipitati per un giorno. Quindi, secondo l'Iran, queste indiscrezioni hanno favorito la speculazione e l'attacco è quasi diretto nei confronti del giornalista che si sarebbe reso responsabile di fatto dell'orchestrazione che ha permesso l'attività speculativa. Ma la notizia vera, oltre all'ennesimo caso appunto di speculazione clamorosa, le notizie vere sono due: l'inchiesta del Wall Street Journal che ha svelato che su Polymarket sostanzialmente non guadagna nessuno perché il banco vince sempre salvo una ristrettissima numero di investitori, ma la cosa più importante invece è che finalmente si sarebbe aperta un'inchiesta, la ABC, che dice che sostanzialmente il Dipartimento della Giustizia e la Commissione per le contrattazioni sul mercati future, la CFTC, hanno aperto un'indagine, hanno acquisito i dati dal London Stock Exchange, che è proprietario della piattaforma dove si fanno le contrattazioni, su almeno quattro vicende. Il 23 marzo, 16 minuti prima della decisione di Trump di rinviare attacchi alle strutture energetiche iraniane, il 7 aprile, poche ore prima dell'annuncio di un cessate il fuoco temporaneo, il 17 aprile, 20 minuti prima di un messaggio pubblico del ministro degli esteri Araghchi sull'apertura dello stretto di Hormuz, e il 21 aprile, un quarto d'ora prima di un'estensione della tregua da parte di Trump. Complessivamente le scommesse, qui oggetto dell'indagine, quindi senza questa ultima, ammonterebbero a 2,6 miliardi di dollari.
Come sempre, se vuoi capire Trump, la regola è la solita: follow the money. E a proposito del banco vince sempre, questo accade anche nel campo delle criptovalute. Non so se ha visto questa analisi che è stata pubblicata in questi giorni, basata sui dati di Forbes, a proposito delle fortune, di cui peraltro abbiamo già parlato, di Trump nel campo delle cripto. La ricchezza presidenziale è passata da 2,3 a 6,5 miliardi di dollari dall'inizio del secondo mandato, ma la cosa ancora più interessante è che il meme coin di Trump sarebbe una colossale truffa per arricchire alcuni insider che avrebbero guadagnato quasi 2 miliardi di dollari dopo il lancio all'inizio del 2025. Poi la moneta è crollata del 95%, perdendo 4 miliardi di dollari che sono finiti sul groppone degli oltre 2 milioni di investitori retail, ovvero americani comuni, che ci avevano creduto all'insegna del Make America Great Again.
E sono due, perché poi era il meme sia Trump che Melania, per cui erano due. Quello di Melania ha mosso meno, ma...
Che però è un atto d'amore, cioè sono quelle cose che ti fanno vedere che ci si vuole bene. Uno lo faccio per me, uno lo faccio per te.
Sì, e uno lo faccio per un altro. Quello che secondo me è più evidente, ma l'avevamo raccontato già più di un mese fa, è che... per la prima volta abbiamo al governo della potenza militare ed economica più grande del pianeta, ancora per poco, ma rimane la più grande anche economicamente, abbiamo sostanzialmente il governo degli hedge fund, perché tutto quello che accade è sostanzialmente una strategia finanziaria da fondo altamente speculativo. Vendo lo scoperto, ricompro perché ho l'informazione riservata. Ora non sempre gli hedge hanno le informazioni riservate o le costruiscono, come in questo caso, che mi permette di fare potenzialmente enormi profitti in tempi molto stretti.
Va bene, sono le 8:28, abbiamo saputo adempiere, come l'ho detto bene, alla prima delle nostre promesse, ovvero grande vastità di contenuti portati dal professor Di Stefano. Adempiamo anche alla seconda delle promesse con il primo quiz odierno del giorno delle locuste, che lanciamo subito al volo, pam pam pam, pronti via. Quello che vogliamo sapere è il premio cinematografico più virale che ci sia. Il premio cinematografico più virale che ci sia. Intanto, tra poco, subito dopo il GR, da dove ripartiamo?
Ripartiamo dall'impatto comunque del blocco petrolifero, e quindi dall'impatto sul comparto aereo, ma anche da quelli che invece i profitti li stanno facendo davvero, perché questa settimana Shell ha annunciato 24 miliardi di profitti in un solo trimestre.
E poi, come avevamo detto, gli approfondimenti sparsi su uno dei temi di grande dibattito pubblico di queste ore: i lupi di Michele Serra. Faremo grossi approfondimenti sui lupi.
Ah, vabbè. Ok.
È pronto?
Sì, sono pronto.
Vabbè. Pubblicità, GR, e poi dopo torniamo.
La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, fino alla pista che non esiste. La cavalcherò sui venti e gli uragani. Regina di periferia, con gli occhi della rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione e che mi dicono buon viaggio al Lazio Drom. Ti porterò. La strada che non ha strisce sarà la rotta sotto questa luna, con i suoi problemi, con i suoi suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. Ci porterà, zingara, e ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, è festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui. Senza piedi userò le mie mani e tutta l'arte di un equilibrista per trovare un altro mondo per noi due. Noi due. E faccia a faccia con la porta della paura, senza lacci, senza cintura. Sirena con due occhi grandi come la fame. Guarda, guarda, io sarò qua giù. C'è del buon vino, è festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame. Balla, balla e poi lasciami qui. Qui,
diciamolo anche noi ai nostri ascoltatori. Sai che sembra proprio Pelù?
Sì.
Tanto oggi c'ha quel golfino lilla tenue, quasi glicine, che mi è già anticipazione della Fashion Week.
Ah sì, com'è no?
Dove l'ha preso?
Non lo so.
Non ho mai visto un golfino di quel colore lì.
Ma no, ce n'ho due o tre.
Ho capito, sarà esclusivista per la Lombardia. Io non ho mai visto quel colore. Vabbè, poi magari ce lo dice, eh. Metti che la gente voglia
non
vestire come lei.
Dove arriva?
Eh?
Non mi ricordo, però. Dopo guardiamo l'etichetta.
Perché lei è uno di quelli a cui gli stilisti le regalano le cose.
Sì, come no.
Per fare la testimonial.
Sì, sì, cinque volte.
Vabbè. Allora, dicevamo che nel carnet di giornata oggi ci sarebbero stati anche ulteriori contributi al dibattito pubblico totalmente surreale che si è aperto dopo che Michele Serra ha deciso di parlare del suo cane sbranato dai lupi, e tutti si sono sentiti, ma proprio tutti, in dovere di dire la loro sui lupi e su Michele Serra. E quindi anche noi dobbiamo.
Ma perché anche noi?
Perché funziona così.
Che sia meglio di no.
Perché funziona così. Anche se è una cagata e tutti dicono la loro, se non la dici sei uno sfigato.
A me va bene anche essere classificato come sfigato.
Al lupo al lupo.
Ma io no, odio al lupo al lupo.
Cosa significa? Lanciare ripetutamente.
Lanciare ripetutamente l'allarme.
Ingiustificato.
In modo ingiustificato.
E questo fa sì che.
Che nessuno poi si preoccupa più dell'allarme stesso.
E questo è un insegnamento che possiamo dare ai nostri ascoltatori. Mai lanciare un allarme ingiustificato ripetutamente, sennò poi nessuno vi crede.
Detto adesso quando c'è uno al comando che lancia allarme.
Non diamo per scontato che tutti sappiano, eh?
Vabbè.
Ci sono cose che magari si danno per scontate che invece è bene ribadire. È ancora più importante. Poi andiamo avanti con la scaletta, però fa parte del carnet delle promesse questo, no? Se incontri un lupo,
sì,
cosa devi fare? Primo, c'ho il vademecum.
Ah, c'è il vademecum.
Sì. Primo, non scappare.
No, va bene, ma nemmeno...
Nemmeno andare incontro.
Basta non mostrare aggressività.
No. Per esempio, il vademecum dice, fatti notare. E io ho capito che cosa fai per farti notare dal lupo? Cioè suoni la quinta di Beethoven con lo scacciapensieri vestito come il Renato Zero di Triangolo in modo che ti noti il lupo?
No, credo fare rumore sia una delle strategie, ma comunque non c'è un rischio oggettivo di aggressione.
Vabbè, insomma.
No, da parte del lupo non...
Voglio vederla se incontra il lupo nel vicolo.
Ma no, non c'è.
E mantiene il suo aplomb. Ma
certo che mantengo l'aplomb. Sì, lo fa. È capitato con cani ben più aggressivi.
Allora, facciamo una cosa. La prossima festa di Radio Popolare.
Sì.
La faccio incontrare il lupo lì alpini.
Sì.
Dietro dove ci, sono, dove ci sono le erbacce.
Non credo che sia lì.
E intorno facciamo, costruiamo lo spettacolo. Vabbè, le altre cose le vediamo dopo. L'altra cosa che diceva il vademecum è mostrati grande, e anche lì non ho capito che vuol dire mostrati grande, cioè gli dici c'ho una barca di 80 metri, ho avuto 50.000 donne e ho fermato 8 guerre, e il lupo impressionato prendeva. Va bene, approfondimento lupi per il momento, a posto così, soluzione
ecco,
subitanea
dimenticando
del quiz. No, cioè, ho tutto perfettamente in testa, avevamo chiesto il premio cinematografico più virale che ci sia, era di una facilità imbarazzante e molti infatti hanno risposto
il Covid di Donatello.
Il Covid di Donatello, molto bene.
Diciamo
molto...
che possiamo mettere al primo posto, da almeno in base al flusso che ho visto io, Carlo alle 8:29.
Il flusso, lo tsunami di risposte pervenute ai canali del giorno delle locuste.
E Massimo, anche Massimo, sempre 8:29.
Siamo ripartiti dai Litfiba di Lascio Drum. Avremmo però dovuto ripartire, a saperlo prima, da Sly and the Family Stone di Family Affair, perché parlavamo degli affari di Trump e adesso leggevamo degli affari dei figli di Trump.
Sì, lo scoop del Financial Times, perché Eric e Donald Junior detengono il 12% di una scatola che si chiama Dominari, che a sua volta controlla American Venture. Questa American Venture è un fondo sostanzialmente da $1 miliardo, costituito attraverso una società di intermediazione di New York, che copre veramente una gamma di attività, diciamo, abbastanza impressionanti, da una catena di saloni di depilazione in Florida a un prestatore di criptovaluta con sede alle Bermuda, sino a una startup nel settore dell'energia nucleare, nella produzione di droni e di investimenti nell'intelligenza artificiale. Questo è un po' il portafoglio di American Venture, che ha sede a Palm Beach. Ha costituito decine di entità negli ultimi 10 mesi per convogliare appunto questi oltre $1 miliardo provenienti da family office e individui facoltosi verso titoli a bassa capitalizzazione e società private. È la prima volta, dice il Financial Times, che emerge con questa chiarezza investimento dei figli post elezione appunto di Donald alla presidenza, e questa già altre volte era emerso, si erano evidenziati i conflitti di interessi, ma su attività imprenditoriali soprattutto di Eric che erano in corso da tempo. Questo invece appunto sarebbe tutta un'operazione nata nell'arco degli ultimi 12 mesi.
Facciamoci una promessa reciproca: il giorno in cui decidiamo di appendere definitivamente il giorno delle locuste al chiodo, apriamo un salone di depilazione insieme.
Come no?
Sta per dire volentieri.
Sì, volentieri.
Non a Palm Beach, magari a Vanzago, che è un po' più comodo.
Che è un pochino più comodo, sì, certamente.
Ma va bene, riprendiamo con le nostre cose. A che punto eravamo della scaletta?
Riprendiamo, perché questa settimana ha prodotto un certo clamore e una reazione anche molto irritate all'annuncio della Shell, che nel primo trimestre... stiamo parlando ovviamente della compagnia petrolifera anglo-olandese, che nel primo trimestre ha prodotto utili per $24 miliardi di dollari corrispondenti. E si stima che complessivamente siano circa $100 miliardi i profitti realizzati solo nel primo trimestre da tutta la filiera dei fossili. Ovviamente questo sta rilanciando la campagna sulla cosiddetta windfall tax, cioè su una tassa specifica che possa colpire appunto in primis le compagnie petrolifere energetiche e poi l'intera catena delle fonti fossili. Su questo c'è un interessante Oil Profits Tracker, che viene pubblicato sul sito di transportandenvironment.org, che trovate online, sostanzialmente solo esclusivamente da quello che riguarda l'utilizzo dei carburanti. Il tracker di Transport and Environment stima 9 miliardi di dollari nell'upstream e 6,9 miliardi nel downstream di profitti aggiuntivi che sono stati prodotti, quindi oltre 15 miliardi nel solo dall'inizio del conflitto, dalla fine del 2025, cioè se questo trend dovesse continuare, solo sul trasporto, diciamo, su strada si produrrebbero quasi 90 miliardi di dollari di profitti, di euro di profitti aggiuntivi. Questo Oil Tracker che troviamo su transportandenvironment.org.
Ecco, siccome io sono una persona onesta, glielo devo dire, mi sono distratto perché mi sono completamente perso via a pensare all'insegna del nostro centro di depilazione. No. E mi domandavo da me, ma come lo chiamiamo? Propenderei per Pelo Nord.
Oh mamma mia.
Avrei scartato invece quei nomi pretenziosi tipo l'Officina del Pelo, già presente, no? Quelle barberie. Mi sono distratto, cioè c'ho un deficit dell'attenzione ormai.
Va bene, no, allora possiamo parlare del fatto che continua l'impatto sui trasporti aerei per l'incremento appunto del jet fuel. Lufthansa, che aveva già annunciato il taglio di 20.000 voli a corto raggio, ha comunicato un rosso di 687 milioni di euro proprio per effetto dell'incremento dei costi dei carburanti. Questo evidenzia appunto la filiera complessiva che impatta sempre di più in settori diversificati. Abbiamo parlato di chip, ma quello più in questo momento che suscita maggior allarme è quello agroalimentare per i fertilizzanti. Addirittura si prevede che già dal prossimo mese si vedranno effetti su pasta, riso e pane, anche se ovviamente questa pasta e il riso e il pane derivano da cereali che non sono stati certo impattati dall'incremento dei fertilizzanti, ma questa è una dinamica ovviamente sempre fuori controllo. Si è riunita a Roma una sorta di coalizione per l'accesso ai fertilizzanti promossa dal nostro Ministero degli Esteri, perché complessivamente il 30% del commercio globale di fertilizzanti passa attraverso lo stretto di Hormuz e si è registrato un incremento dell'80% per esempio del prezzo dell'urea, che è la base per i principali fertilizzanti fossili.
Intanto ne approfitto per lanciare proprio al volo il secondo quiz odierno del giorno delle locuste, di una facilità imbarazzante oserei dire. Il quiz è basilico, pinoli e Stalingrado d'Italia.
Basilico, pinoli, Stalingrado.
Basilico, pinoli e Stalingrado d'Italia. Intanto l'impatto dei costi dei derivati del petrolio e del gas, su cosa si trasferisce?
Allora, dicevamo che si trasferisce sul settore agroalimentare, poi si trasferisce su tutte le filiere industriali. Questo però non danneggia, a sorpresa, non sta danneggiando l'economia cinese. Anzi, ricordiamo che la settimana prossima sulla carta è previsto il viaggio di Trump in Cina, se non ci saranno cambiamenti e modifiche. Addirittura molti pensano che l'eventuale accordo USA-Iran debba avvenire prima del viaggio di Trump in Cina.
Anche perché nel frattempo il ministro degli esteri iraniano è già andato a incontrare Xi Jinping.
Ma esattamente, ma per evitare che venga praticamente suggellato il ruolo cinese in tutte le vicende internazionali. Trump appunto che deve andare in Cina, la Cina che ha risposto in modo estremamente resiliente alla crisi prodotta dalla guerra, non è per nulla crollata, addirittura ha ripreso le esportazioni di carburanti che aveva sospeso per un paio di mesi per verificare l'impatto complessivo sul proprio sistema interno, e ha fortemente incrementato in particolare le esportazioni sulle rinnovabili. C'è un'analisi estremamente interessante che dimostra come più il Green Deal famoso non c'entri nulla sulla crisi dell'automotive. Il professor Zirpoli, che dirige il centro per l'innovazione nel campo della mobilità all'Università Ca' Foscari, ha pubblicato da poco un libro che evidenzia come tra il 2000 e il 2023 la produzione mondiale è passata da 58-93 milioni di veicoli. Nel 2000 l'Unione Europea e l'area NAFTA, cioè Stati Uniti, Canada e Messico, avevano ciascuno il 31% della produzione globale. Oggi coprono appena il 28% della produzione globale, quindi contro il 62%. La Cina, che nel 2000 produceva solo 2 milioni di auto, il 4%, nel 2023 ne ha prodotte 30 milioni, investendo come nessun altro, in particolare sull'elettrificazione, perché il mercato su cui la Cina sta lavorando meglio è proprio quello elettrico, su cui ha conquistato posizioni di leadership in tutto il mondo a fronte di una domanda crescente che sta aumentando anche per effetto della crisi dei carburanti.
Apra l'ombrello.
Apro l'ombrello?
Sì, perché c'è pioggia di risposte alla secondo quiz del giorno delle locuse, ma appunto era facilissimo. Ha risposto anche una competitiva Cinzia Poli, a cui non possiamo consegnare l'eventuale alloro perché parte in causa. E quindi...
tu dici, però parte in causa, ma perché conosceva prima il quiz?
Qualcuno può pensare che ci sia dell'insider trading.
Dell'insider trading sui quiz.
E già, bravo, le danno la risposta prima e quella risponde. Noi vogliamo essere, come dire, al di sopra di ogni sospetto.
Sì, mi sembra giusto.
Vabbè, comunque la risposta al quiz Basilico, Pinoli e Stalingrado d'Italia era ovvia e scontata.
Pesto San Giovanni.
Pesto San Giovanni, molto bene, molto bene.
Qui possiamo annoverare, almeno quelli che ho visto io, Andrea, sì, mi sembra Andrea e Michele.
Io invece volevo dire bravi alla famiglia Lee, che non ha risposto al quiz del giorno delle locuste,
sì,
ma avendo ereditato la Samsung, hanno pagato al fisco...
sono stati costretti, non è che...
capito, però di solito non succede. 8 miliardi, il 50% dell'intero patrimonio.
Sì.
Corea del Sud fa le cose fatte bene.
Sì, fanno le cose fatte bene, anche perché in passato proprio i vertici di Samsung, forse ce lo ricordiamo, erano stati oggetto di un'inchiesta giudiziaria che poi ha travolto anche la presidenza, perché appunto... avevano cercato proprio di occultare una parte del patrimonio. Evidentemente in Corea del Sud su questo, almeno su questo, sono particolarmente rigorosi.
Possiamo fare un gancio pazzesco al volo che poi andiamo avanti con le notizie. Abbiamo parlato della famiglia Lee, abbiamo parlato del lupo, e quindi lupo? Ulu?
Ero concentrato sulle notizie.
Abbiamo parlato della famiglia Lee.
Sì.
Abbiamo parlato del lupo. E quindi lupo, Ulu?
Ulu Lee.
Ulu Lee, bravo, bravo. Vada.
Vado. Come fa GameStop a comprarsi eBay?
Bella domanda.
Bella domanda, perché è un'offerta gigantesca.
Cioè, come se Blockbuster comprasse Meta.
Non proprio, però, insomma, perché il rivenditore di videogiochi aveva già cominciato a lavorare... sull'online, però viene da una crisi quasi che sembrava quasi irreversibile, e soprattutto perché l'offerta complessiva è valutata a 55,5 miliardi di dollari, quindi una bella scommessa. È vero che GameStop ha una capitalizzazione intorno ai 10-12 miliardi, che è notevolmente inferiore a quella di eBay, ma il quarantenne canadese Ryan Cohen, che è l'attuale amministratore delegato di GameStop, è un imprenditore che ha fondato proprio startup di e-commerce per animali domestici, quindi è un soggetto che conosce bene il comparto del commercio elettronico, e proprio per questo vuole mettere le mani su eBay, perché pensa evidentemente si possa creare un colosso da 100 miliardi in grado di competere con giganti come Amazon. Non sappiamo la risposta, perché sinora il consiglio di eBay non ha assolutamente fatto una valutazione positiva, e quindi sostanzialmente anche se la struttura finanziaria sembra abbastanza solida, non sappiamo se andrà in porto e a quali condizioni.
Abbiamo un paio di minuti, prof, quindi forse il tempo di una notizia detta bene o due notizie un po' flash. Scelga lei la modalità.
Ma io direi che possiamo tornare sulla vicenda MPS, perché clamorosamente ieri Fabrizio Palermo, che era addirittura il candidato di Caltagirone alla poltrona di amministratore delegato, ha rassegnato le dimissioni dal consiglio d'amministrazione, dove comunque era stato eletto perché era la componente di punta della lista alternativa all'attuale amministratore delegato Lovaglio. La situazione per quanto riguarda MPS continua a essere molto ancora molto tesa, ma Lovaglio ha una visione estremamente precisa, quindi procede altamente sull'integrazione con Mediobanca, mentre come noto si allontana un po' la questione Generali, su cui si è mossa Unicredit, che questa settimana ha confermato anche l'assalto a Commerzbank.
Allora, volevo dire due cose prima di chiudere. La prima, che mi ritengo personalmente offeso con la redazione.
Quella miseria.
Sì, sì, sì. In particolare con Mattia Guastafierro, che subito dopo il GR delle 8:30 è entrato in studio dicendo: professore, ci può fare poi una notizia sul petrolio? Perché l'ha chiesto a lei e non poteva chiederlo a me? Chi sono io?
No, in effetti,
lo sguattero?
Hai ragione.
E questa era una cosa che volevo dire. La seconda cosa è che domani mattina c'è il demone del tardi alle 9:30, però è stata una settimana un po' difficile e quindi non ho preparato niente.
Ah, che bello. Non ti mancano gli argomenti.
Qualcosa farò, però non so cosa.
Comunque insisto che gli argomenti non ti mancano.
Vabbè, domani si improvviso un po', va?
Sì, sì.
Arrivederci.
Arrivederci. Buon fine settimana
a tutti e
l'appuntamento.
Sa come dicono gli altri? A tutti e a.
E a nessuno?
Ma no. E a tutte, no? E a nessuno.
A tutti, a tutti.
E a nessuno.
Non lo so.
Bella valutazione che ha lei della donna.
No,
complimenti.
Madonna.
Arrivederci.
Arrivederci.